ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese.
Nello scantinato fino a quel momento non era stata detta parola che permettesse al trasognato conte di cogliere, tra le tante espressioni di ispirata serietà o malizia o semplice divertimento, il filo conduttore di tutto ciò, la sua spiegazione in sede logica. L'alloggio della servetta veniva benedetto, lasciando stare se ad opera del suo quasi fratello, da un arcivescovo forestiero. Dei componenti la famiglia Yankee, alcuni pareva che patissero, altri che calcolassero, altri che divinamente ammiccassero, e alludiamo alla graziosa giovanetta, mentre dalle espressioni degli Avaredo Guzman si avvertiva chiaramente che il tutto era stato concertato da essi, per quanto il marchese, ora al sommo della serenità, ora della sua ritornante angoscia, aveva tutta l'aria di essere trascinato piuttosto che trascinare egli medesimo qualcosa. E anzi, furono proprio i suoi occhi a un certo punto interdetti davanti alla maliziosa occhiata della giovine, che pareva dire: «Perdona, amore mio, questa buffonata, ma è un semplice rituale indispensabile alla pace della vecchia generazione». A illuminare l'ospite segreto sulla natura di quella cerimonia e la trama sottile di quei rapporti. Che essa fosse la di lui novia fu placidamente chiaro e in modo inequivocabile, come già era apparito circa la cessione o vendita di Ocagna e di qualche cosa o qualcuno che rappresentava Ocagna. La casa ed Ocagna stessa, cambiando gestione, additavano nel marchese, oltre che per la gloria delle sue nuove piume, per lo sguardo fatato della fanciulla, l'oggetto principale di tanti mutamenti. E che della vecchia gestione e probabilmente dei suoi mali i genitori della Beniamina si preoccupassero, chi per la eliminazione di ogni residuato di colpa, chi per il totale in cifre di tanta opera, non era per il conte motivo di biasimo. Certamente la perdita della dedica o qualche altra sua ibrida versione, che aveva abitato colà prima della iguanuccia e del cui culto Ilario erasi confessato all'arcivescovo, ma come poi e quando? Aveva fornito a questi un sufficiente pretesto per esigere una pubblica riparazione. Solo rimaneva dubbio al conte come mai la dignità del marchese permettesse un simile scempio del suo passato di fanciullo, una sorta di disinfestazione spirituale dei luoghi dove egli era stato, per quanto con qualche stranezza, più vicino agli angeli, e dove solo il sorriso e il rimpianto avrebbero ora avuto il diritto di soffermarsi. E ne dedusse che il giovane era vittima, più che altro, della suocera, ossessionata dall'idea della gioventù come peccato e dell'animalità come necessariamente assenza del bene sommo dell'anima, mentre su ciò il conte aveva non pochi dubbi, fondati sulla considerazione che, essendo il tutto uscito da un medesimo cuore, unica, probabilmente, doveva essere la natura e destinazione di tutti i cuori, rossi o verdi o cilestrini che fossero, e la loro bontà. Non che arrivasse all'assurdo di pensare come possibili connubi tra le diverse specie. Semplicemente pensava possibile tra le diverse specie un affiatamento, uno sforzo di superare insieme la terrestreità, che era sicuramente quanto dai viventi tutti si aspettava il Signore. Ora, qualcuno doveva aver soffiato da un punto all'altro del grigio oceano notizie e indiscretezze degne di ogni biasimo sulle passate fantasticherie del marchese, se non pure sulla presenza, in casa del giovane fidanzato, di una seconda bestiuccia che scontava i privilegi della prima. Ed ecco, un venerabile prelato staccarsi in volo dai Caraibi e correre in Ocagna a riconsacrare il luogo. A ciò si doveva, era chiaro, se la bestiuccia ogni notte veniva allontanata. Il conte si sentiva stanco ormai, parendogli questa una tormentata storia del 600 spagnolo, pazzesca nella nostra epoca tanto chiara. E indolenzito nella persona per la sua complicata positura nell'armadio, già chiariti gli equivoci, provava una sottile impazienza di tutto e si proponeva di andare a dormire, rimandando al domani col degno arcivescovo una franca e cordiale discussione sulla necessità per la Chiesa di abolire certi metodi intimidatori. E subito dopo voleva tornare a Milano, quando il coperchio dell'altra botola si alzò, lasciando apparire uno dopo l'altro due striminziti pieducci verdi. Daddo esce dalla botola. Ancora soldini. Il sogno. La servetta era in cima alla scala e, come coloro che provengono da una semioscurità e di una improvvisa luce non ritengono che un confuso bagliore, così aveva affrontato come in sogno la cucina e ora si piegava leggermente sulla scala. Era chiaro che, anche se lo sospettava, non vedeva per ora alcuno. Fu così serio per il conte quell'attimo che il giovane aperse del tutto la botola e niente affatto cautamente e si preparò a scendere nel locale per distrarre l'attenzione di tutti dalla miseranda creatura. E fu così forte negli astanti l'effetto di quella apparizione della servetta che del conte che era apparso in alto nessuno s'avvide. E là l'architetto di Milano rimase seduto sul primo scalino a osservare gli eventi. Diremo anzi che, un po' per fronteggiare la propria emozione, un po' meccanicamente, si tolse la pipa di tasca, ma non l'accese, e anche quella piccola operazione passò inosservata. Egli poté constatare in quel momento la verità di un'antica osservazione sugli effetti, anche nelle circostanze più provocanti, di una educazione squisita. Vide sul volto di tutti, e particolarmente perché gli stava più a costo del suo quasi fratello, un'espressione di cordialità e di pace, una specie di affettata tenerezza, sostituire l'emozione di poc'anzi. E ben 18 pupille del più civile splendore seguire la rinnovata incarnazione del male nella discesa dalla scala e poi nei suoi passetti verso l'angolo a lei familiare dove erano nascosti i denari. Se non che, a questo punto, un'ombra grandissima sbarrò il passo alla ignara e quest'ombra apparteneva al fratello del rustico cuciniere e il taciturno Ippolito, il quale, raggiunta la creatura, la prese di sorpresa come un gatto per la collottola e modulò queste soavi fischianti parole. «Di quando in qua, Iguanuccia, si entra senza bussare? O che non hai visto che ci sono dei signori? Anche maleducata ora fra gli altri guai!» E rivolto agli ospiti. «Loro ci scusino, signori!» «Oh, ma per carità!» esclamarono insieme due o tre voci, precisamente quelle dei signori Hoppins. Tale, come vedremo fra un attimo, era il loro nome. «Mrs. Hoppins è assai tenera d'animo, vedo, e così anche Mr. Hoppins», intervenne Felipe.
Ma posso assicurare i signori suoceri di nostro fratello che una volta la nostra servitù non era così maleducata.
Ma l'epoca moderna ha raggiunto anche l'oceano e i costumi del servidorame appaiono assai rilassati.
Liguana ora capiva tutto, era chiaro.
Con i suoi occhietti sbarrati e pieni di una inimicizia così assoluta che quasi un velo, una nebbiolina di ferro era scesa su essi, sembrava guardare tutta la stanza e in realtà non vedeva nulla.
Del resto, la stretta di Ippolito non si era affatto allentata.
«Lasciatela stare, don Ippolito!»
disse a questo punto don Fidenzio con una risatina soave in cui il povero lombardo riconobbe, rabbrividendo, i modi medesimi di tutta la haute allorché trovavasi nell'imbarazzo, e cioè una cortesia e soavità che non erano affatto la soluzione.
Gesù non menziona gli animali durante gli episodi della sua divina predicazione ed è fuor di dubbio che la eternità non li riguardi, non avendo essi l'anima, ciò nonostante neppure ci consiglia di far loro del male, in quanto se il Padre Celeste li ha creati, una qualche utilità devono pure averla. Forse l'infelice era venuta in cerca di riposo.
Era tardi, infatti, e per questo, come per altri fatti, Liguanuccia sembrava non reggersi in piedi. Il conte non aveva quasi occhi, i quali erano peraltro francamente rossi, che per la figlia e madre del male, o che sospettavasi tale, la più diletta al suo cuore delle Iguanucce, e non vide perciò, o ne colse solo la coda, il divertito sorriso sulle labbra della regina di cuori e la disperazione travestita da sorriso del marchese. Ne afferrò per così dire appunto la coda e si malinconì ancora più. La domesticuzza negra intanto, a un ordine dato più con lo sguardo che col sorriso, invero già indietreggiante di don Fidenzio, si accostò alla iguana e con una rude affettuosità da animale domestico a selvaggio le cercava una mano, che la iguanuccia, come improvvisamente desta e irritata, malamente respinse agitando il muso.
«Da anche morsi ora!» l'accanzonò Felipe.
Sottovoce a questo punto Mrs. e Mr. Hopkins cominciarono a scambiarsi alcune osservazioni che, a giudicare dallo sguardo sorridente e dalle voci fin troppo melate, qualsiasi argomento riguardavano meno l'iguanuccia. Essi infatti, levando lo sguardo all'arcivescovo, gli comunicarono la loro impressione che, a occhio e croce, il locale rispondeva bene alle esigenze di un ampio e moderno impianto di riscaldamento. E c'era spazio sufficiente per tutte le caldaie e tubazioni. Naturalmente solo un buon architetto avrebbe potuto confermarlo. Vi era in tale reticenza, come in tutto quel repentino rovesciamento del significato della scena e delle ragioni medesime che li avevano spinti lì, un che di così goffo e falso che lo stesso Fidenzio ne provò imbarazzo, ma stando al gioco e intendendo tuttavia essere chiaro, per quanto non troppo, e perseguiva in ciò un suo fine.
«Tutto si può», ammise, «solo che Dio lo voglia e il cuore lo dimandi sinceramente». A me pare che la villa ormai sia perfettamente abitabile, nel senso che i signori intuiscono, sempre naturalmente, che una eccessiva sensibilità dei nuovi ospiti non comprometta una tanto auspicabile conclusione.
Spiegatevi meglio, di grazia, monsignore, interloquì in puro Yankee Mr. Hopkins. Non conoscete mia moglie, essa ora è preoccupata.
Dico che la casa, grazie a Dio, è abitabile, ridipinta dal tetto alle fondamenta, rimodernata in tutto e con qualche angolino dedicato alla Vergine Santissima e sempre guarnito dei fiori che le mani della signora Marchesa coglieranno. Non è dubbio che apparirà perfino ridente. Le ombre, però, solo col tempo e la preghiera svaniranno.
Vi assicuro, o signor, intervenne a questo punto Ippolito, rivolto quasi rudemente, con una specie di irritazione annoiata, a Mr. Hopkins, le parole di Monsignore sono giudiziose e i suoi scrupoli lo onorano. Però ecco, la creatura non merita tanta attenzione. Mai fece veramente del male e la sua cupezza, del tutto naturale in questi esseri primordiali, non esclude che sia innocua.
Don Fidenzio ringoiò una espressione sprezzante, da cui il conte comprese che la leggenda della casa gli stava, per qualche motivo imperscrutabile, molto a cuore. Ma questo pensiero non lo colpì che superficialmente, in quanto con appassionato dolore, per quanto ancora non potesse credere, gli pareva intendere che la scena attuale girasse non già intorno alla lontana perdita, ma per una qualche ragione che voleva sperare non grave, intorno alla sua iguana, e non vedeva come ciò fosse possibile.
Bene, bene, rispose Mr. Hopkins, gettando un furtivo e freddo sguardo all'esserino che se ne stava lì, testa bassa, con una specie di luce equivoca nel tormentato sorriso. Se lo dite voi, io non chiedo di meglio. Andiamo ora, Helen. Ma che hai?
La domanda era opportuna, in quanto Mrs. Helen Hopkins, come se il colmo delle sue ambasce e terrori di futura suocera, di un letterato della malsana specie di Don Ilario, di madre amorevole che solo la divina autorità della Chiesa poteva persuadere all'orrore di una contaminazione della propria prole, come se tale colmo fosse raggiunto e il calice interamente vuotato, quasi la sua mente non reggesse letteralmente più. E ciò dovevasi anche allo sforzo fatto per sopportare la mai immaginata apparizione della bestia, manifestò chiari segni di una spettacolare crisi isterica, le cui avvisaglie furono un repentino e ulteriore allungarsi di tutta la già lunga persona, un saltare all'indietro del fiorito cappello e gli occhi che, chiudendosi del tutto, non avevano fatto in tempo a impedire la fuoriuscita di un mare di lacrime, mentre dalla bocca, dapprima serrata in un significativo, usciva a un tratto:
basta, basta, portatela via, uccidetela!
E si arrotolò fra le braccia di Mr. Hopkins e della graziosissima figlia. Subito, due forti mani lunghe, in questo caso quelle del cuciniere Felipe, afferrarono di nuovo, per una spalluccia, la personificazione del male. O servetta, o iguanuccia, che dopo un solo attimo di incertezza, in cui si udirono, da chi le era vicino, scricchiolare forte i due denti, si strappò al gentiluomo e fuggì.
E dove fuggì, lettore? Se non, come il topolino atterrito, nel luogo meno indicato a proteggerla, vale a dire ai piedi del Segovia? E questi che fece? Se non scostarsi di appena un centimetro, ma scostarsi, rivolgendo un impietrito sorriso alla regina di cuori.
Perciò la fanciulletta bestia fu di nuovo raggiunta dalle mani di Felipe e di nuovo fuggì e andò a nascondersi ringhiando. È la parola giusta. O forse anche singhiozzando. Ma il ringhio era assai più evidente nel suo cantuccio, l'angolo delle pietre o denari, dove appunto Felipe la raggiunse ancora e un
calcio che era diretto alla bestia, scoperse invece tutte le sue pietrine, o buona parte di esse, che al crepuscolo, sentendosi chiamare da Felipe, essa aveva trascurato di sotterrare, le quali si sparpagliarono qua e là, mentre una dapprima incerta e poi generale risata concludeva la stravagante scena. Mentre Mrs. Hopkins risaliva, aiutata dal suo signore domestico personale, cioè Mr. Hopkins, alla scaletta della cucina, seguita con una certa ansia che sembrava addirittura voglia di fuggire dal marchese e da Don Fidenzio, s'era fatto un piccolo cerchio intorno alla iguanuccia, la quale, dapprima preoccupata di esso e poi come impazzita e del tutto non curante, cominciò in ginocchio a raccogliere i suoi tesori. Nella marchesa e nella domestica, nei loro occhi giovani, non c'era troppo divertimento, ma più che altro una malcelata compassione, mentre imbarazzo e dispetto contrassegnavano i volti incupiti dei due Avaredo, e non si udiva più ridere, ma solo i suoni secchi che uscivano dal petto della iguana.
«Andiamo, Estrellita, ora calmati»,
suonò a un certo momento la voce bassa e pur alterata di Ippolito. Voce dove il conte colse una sfumatura di pietà che gli dette qualche speranza per la sua anima.
Calmati, vai a letto. Sai che devi tenerti pronta. Nel pomeriggio verrà un signor Cole a prenderti.
Ma, osservò Mrs. Hopkins, essa crede che siano soldini. È strano.
Perché la creatura è strana, o signora. Per quanto niente affatto cattiva, è avida molto, mai smetterebbe di accumulare. Ha il delirio dei soldini.
Perché mai il conte non si alzava dallo scalino e scendeva fra quei signori e prendeva per mano la sua protetta? Questo era un mistero che solo il suo affetto per la iguanuccia poteva spiegare. Egli era così affascinato dalla sua miseria e solitudine, dalla sua orripilante intensità e fantasticheria, da quella sua irreale e dolorosa realtà, come da tutti i ridicoli e sconvenienti misteri della famiglia, la vigliaccheria, bisognava chiamarla così, dei Mendes Marchese, l'autoritaria violenza dei fratelli, e ora anche dalla scoperta che finita per sempre in Ocagna era la fanciullezza di Estrellita e domani venivano a prenderla. Sarebbe stata scaraventata in un mondo estraneo, forse una casa privata di signorotti della costa. Era così come fuori della sua eterna calma per tutti questi particolari di un monumento del male. Male come manipolazione della stupidità e l'innocenza che Ocagna andava elevando sotto i suoi invisibili occhi, che non meravigliarti, lettore, da che egli era un uomo, lo prendeva un dolore simile al sonno. Né ritornò in se stesso se non quando lo scantinato era ormai di nuovo buio, non fosse stato per il verde riflesso della luna che cadeva dalla botola, e vi era un silenzio così grande che egli non temé, scendendo, di disturbare alcuno. Andò, aiutato da quel verde raggio, fino all'angolo dove era rincantucciata la iguana, e vide che la creatura, piegata in due contro il muro con una zampina sul capo, stava immobile. E il suo timore che piangesse scomparve quando si accorse che il che faceva con la gola non era pianto, bensì il respiro nasale dei fanciulli che hanno pianto e ora dormono. Un occhietto era chiuso, l'altro semiaperto e fisso, come rimproverasse qualcuno. Ma era una semplice illusione ottica del conte, perché più non capiva. Aleardo, dopo aver sostato alquanto in sua contemplazione, con una espressione sì forte, sì attonita, che mai nel suo viso i cari amici di gioventù e neppure le ragazze di maggio avevano veduto, e dopo aver fantasticato alquanto sulla camerina piena di tappeti, di delicatezze, di giochi che avrebbe allestito per lei nel suo palazzo di Milano, a consegnarla alle suore non pensava più, e sulla serenità e la festa di tutta la vita della bestiuccia domani e sempre, raggiunse di nuovo la scala, la botola, la camera, si distese sul letto completamente vestito, e dopo un po', perché questa volta era veramente stanco, sul serio si addormentò.